Andando per sommi capi, soprattutto nella fase iniziale, diciamo che, come è stato già anticipato, prima teorizzazione del diritto alla privacy 1890. Samuel Warren, Louis Brandeis, Harvard Law Review. Qual è la base di questa teorizzazione? La moglie di Warren era una donna molto in vista della società di Boston, partecipava alla vita mondana della città e il marito ad un certo punto si stufa del fatto che di vedere la propria moglie sempre sulle pagine del giornale. Quindi viene teorizzato per la prima volta il diritto alla privacy come limite per l'attività giornalistica. E viene soprattutto teorizzata come estendendo alla sfera privata della vita il concetto civilistico di proprietà. Cioè loro proprio dicono: ma così come io posso perimetrare diciamo, il giardino della mia casa, così posso perimetrare, ho il diritto di perimetrare la mia vita privata. Oltre quel recinto, tu, terzo, non puoi andare, in particolare tu giornalista. Questo principio viene recepito poi anche da noi nel 1975 dalla Corte di Cassazione, ma parliamo sempre di un diritto alla riservatezza. Appunto, un diritto alla riservatezza che presuppone che cosa? Che ci possa essere un controllo a monte della diffusione dell'informazione. Perché? Perché in realtà è sufficiente che io mantenga ad esempio un determinato comportamento. Se la moglie dell'avvocato Warren in realtà non avesse partecipato a gran parte delle feste, forse il problema non si sarebbe neanche posto, o comunque si poteva già circoscrivere. Ma è una realtà, quella del diritto alla privacy, in cui innanzitutto c'è un potere di controllare l'acquisizione dell'informazione attraverso il proprio comportamento sociale. E a quel punto poter il diritto a limitare le eccessive intromissioni, cioè se tu vai oltre quello che io manifesto, a quel punto stai violando il mio diritto alla riservatezza. Avvento dell'informatica, che cosa cambia? Cambia che innanzitutto non viene più registrata soltanto l'informazione, diciamo più socialmente rilevante, ma iniziano a registrarsi grandi quantità di dati. L'abbiamo sentito prima raccontare dal professor Mantelero. Grandi quantità di dati vengono informatizzati, digitalizzati. Cosa succede? In realtà non tutti questi dati vengono di fatto ceduti dal titolare, non sempre quantomeno. Gli elenchi telefonici ci sono sempre stati, non c'era all'inizio un consenso alla registrazione, alla comunicazione dei dati. Cosa succede? Che in questi dati che vengono registrati e diventano delle grandi quantità di dati, iniziano ad essere utilizzati per turbare la vita dei soggetti a cui si riferiscono. Giusto per fare poi il raffronto con quello che oggi è la nostra realtà quotidiana. Essere chiamati appena si sta scolando la pasta dall'operatore di telefonia che ti propone di cambiare l'abbonamento, penso che sia assolutamente all'ordine del giorno, esperienza più che comune purtroppo per tutti noi. Che cosa succede quindi? Che in realtà a questo primo step segue davvero un cambiamento di approccio regolamentare. Si dice: non è questa la privacy in quanto tale resta, ma attenzione, noi possiamo regolamentare l'acquisizione, il trattamento dei dati personali. Quindi, e in questo senso si parla proprio non più di privacy, ma di data protection. Cioè si inizia a dare una regolamentazione delle operazioni che vengono compiute sui dati, dal momento dell'acquisizione a tutte le successive operazioni di trattamento, resa in forma anonima, profilazione, tutto quello che possiamo immaginare, fino al momento della sua cancellazione. Ovviamente, nella misura in cui io, interessato del dato, lo cedo ad altri, cosa succede? Vado a responsabilizzare questi altri. Quindi Da qui le figure del titolare, responsabile, incaricato, in uno scenario che di fatto trova una aderenza con quello che è il dato fattuale. Questo sistema, diciamo, questo modello di regolamentazione, però, che cosa va a prevedere anche? Va a prevedere anche profili ulteriori, si spinge a regolamentare profili ulteriori, come ad esempio la sicurezza dei database. Però se noi andiamo a guardare le direttive comunitarie e anche il modello del codice della privacy, abbiamo addirittura realtà dove si ipotizzano dei database non collegati alla rete, dei computer non collegati alla rete. Perché? Perché effettivamente ancora esistevano, cioè internet non era così diffusa. Quindi è una realtà ancora informatica più che telematica. Ancora si regolamenta una circolazione dei dati, non solo tra diversi titolari del trattamento, ma anche nell'ambito di una stessa struttura del titolare, cioè nell'ambito di una multinazionale. Ma anche qui come lo si regolamenta? Tenendo presente una realtà strettamente legata al territorio, no? Lo step successivo tecnologico, l'avvento della telematica. Cosa succede? I dati sono già stati digitalizzati, attraverso la telematica io posso molto agevolmente diffonderli, farli circolare. Non ho più la necessità di avere il mezzo, di far circolare il foglio di carta con i dati, di consegnare a casa l'elenco telefonico. Attraverso la rete tutti i dati li posso far circolare. In questa realtà è la circolazione del dato che viene meno, cioè o meglio il controllo della circolazione del dato che viene meno. Perché questo? Perché il dato io lo posso duplicare n volte senza perdita di qualità. Quando parlo di dato ovviamente non intendo soltanto il dato indirizzo di casa di Davide Mula, ma mi riferisco ad un'immagine di Davide Mula, mi riferisco ad un articolo di Davide Mula, cioè dato pensiamolo davvero in un'accezione molto ampia. Quindi tutto questo sfugge al controllo non soltanto dell'interessato, in realtà già sfuggiva prima, per questo si era responsabilizzato il soggetto a cui il dato veniva legittimamente ceduto, ma inizia a sfuggire anche allo stesso titolare del trattamento. Perché? Perché iniziano a crearsi dei grandissimi database, la capacità di immagazzinamento dati cresce esponenzialmente e anche il semplice, diciamo, il semplice rispetto di misure di sicurezza minime, il backup, comporta che si creino diverse copie di cui non si ha sempre esatta contezza. Cioè io sfido davvero backup o comunque titolari del trattamento dei dati di, che ne so, una Fiat, una Google, ad avere esatta contezza di dove si trova un dato in tutti i loro database, in tutti i loro server. Abbiamo quindi una realtà tecnologica che non è più aderente in realtà al dato regolamentare, al dato normativo. Basti pensare al mito del diritto all'oblio. Cioè, noi diciamo sì, esiste un diritto all'oblio, un diritto alla cancellazione dei dati, poi di fatto andiamo a cercare di chiedere di cancellare un dato. Pensare che venga cancellato qualsiasi tipo di dato è pressoché impossibile. Se noi andiamo a cercare il nostro nome e cognome su Google, nelle ultime pagine probabilmente troveremo ancora delle informazioni che si riferiscono a 5-10 anni fa, quando nessuno pensava a questa realtà e magari pensava anche di averle già cancellate, perché copie cache nei server, insomma il dato resta. In questo senso, insomma, anche la Cassazione ha parlato non più di diritto all'oblio, ma magari di diritto alla contestualizzazione dell'informazione. Non... Di fronte a, diciamo, una stasi dell'evoluzione regolamentare, abbiamo l'intervento dei garanti europei del gruppo 29, che iniziano a portare avanti una politica di interpretazione quasi autentica, dove si dà maggiore risalto al profilo del data security, che in realtà pare essere, diciamo, un po' il terzo elemento di evoluzione, cioè dalla privacy siamo passati alla data protection. Ora, in un contesto telematico, anche parlare di data protection forse diventa più complesso. Meglio concentrarsi sul data security. Cosa vuol dire? Sulla sicurezza dei dati, cioè sulla sicurezza informatica, non più su regole giuridiche in senso stretto sul trattamento, ma su sistemi informatici di gestione dei dati. E quindi la sicurezza informatica diventa un po' meno obbligo legislativo, ma soprattutto diventa un'esigenza di mercato. Perché? Perché, come ricordava prima il professor Mantelero, gli operatori che poi vengono scoperti a cedere dati o a perdere dati, insomma, non ci fanno una bella figura nei confronti dei consumatori. Se io sapessi che l'applicazione Mirror che ho scaricato magari sull'app poi quei dati li cede a n soggetti senza che io ne sappia niente, o magari che i loro server non sono poi così sicuri come vogliono far credere, quindi non soltanto loro li cedono ma addirittura li perdono, potrei magari preferire altre applicazioni, quindi vado a perdere oggettivamente delle quote di mercato. Nella prospettiva del data security si innestano quelli che sono, diciamo, i modelli regolamentari che sembra che stiano attuando i paesi BRICS. Perché? Perché in realtà, diciamo, nel bilanciamento tra un modello americano molto market oriented, quindi molto legato alla valorizzazione del dato personale, alla valorizzazione economica del dato personale, quindi al dato personale utilizzato come merce, come valuta per pagare le app gratuite, perché poi tutti noi abbiamo Gmail che è comodissimo perché accediamo dovunque col cellulare, con l'iPad eccetera, e ci fa gioco che sia gratis, però è chiaro che Google non è una onlus, non è un istituto di benefattori, quindi insomma in qualche modo dovrà guadagnarci. Quindi tra un sistema molto market oriented, dove non c'è un vero riconoscimento del diritto alla privacy in quanto tale, e invece un sistema invece molto incentrato sulla persona come quello comunitario, dove c'è una grande tutela, forse fin troppo rigida, sicuramente il modello del data security è quello che, diciamo, accontenta un po' tutti quanti. Da un lato gli operatori statunitensi, che così possono andare nei paesi BRIC a portare investimenti, a fare investimenti in materia di cloud, nel campo del cloud o dei big data, e dall'altra parte accontentare anche quelle regole di sicurezza informatica che sono il presupposto per poter fare un trasferimento dei dati trasfrontaliero per gran parte degli operatori comunitari. Così, ad esempio, si inserisce in questo senso la disciplina indiana, nonché il professor Mantello fa cenno di sì, perché proprio lui, insomma, io per primo ho tratto spunto da un suo articolo sul tema, dove appunto dava questo input di lettura, e nello stesso senso anche quella brasiliana, diciamo in questa via volta più alla sicurezza informatica del dato che all'effettivo riconoscimento di un diritto in quanto tale. Ma ora, in un scenario ancora ulteriormente mutato, cioè dove non si ha più una realtà telematica legata però molto comunque a strutture ancora in divenire, ma in cui abbiamo già un primo step evolutivo. Cloud e Big Data è un grosso, una grossa evoluzione, mutano tanti paradigmi, innanzitutto quello della finalità del trattamento. Quindi cambia il presupposto anche regolamentare della raccolta del dato. Cosa succede? Io come faccio a dare un'informativa quando creo un'applicazione come Facebook? L'unica via è quella di dire: guarda, io ti dico semplicemente che tutti i dati che tu mi conferisci sul tuo profilo social diventano miei. Io poi a quel punto sono libero di farci quello che voglio. Non riesco materialmente a dare una sola finalità, oppure ti dico tutto. Cioè diventa come tutte le classiche informazioni date ai consumatori, no? Se uno si legge il codice del consumo viene informato sulla qualsiasi, ma poi in realtà non viene informato su niente, perché poi davvero io non so quanti vadano a leggersi le informative privacy. A me fa ridere quando io faccio la mia lezioncina di diritto dell'informatica sulla privacy, gli studenti del secondo, terzo anno all'università arrivano tutti con smartphone, iPhone, iPad e quant'altro, dopodiché gli spiego un po' che cosa succede su quei loro terminali, e alla fine della lezione io ho imparato a mettere in conto un'ora in più, perché si avvicina e mi dicono: professore, mi scusi, ma mi può modificare le impostazioni? Perché sa, non sapevo di accettare i cookies, non sapevo che davo tutte le mie foto, non sapevo che... Scusate, ma oltre ad acquistare l'iPhone ultimo modello, capire anche che cosa ci si può fare con questi terminali e che cosa succede con i dati che voi immettete potrebbe non essere un'idea malsana. Quindi, nuovo scenario... Abbiamo un nuovo scenario che è ancora meno legato a una realtà geografica. Diventa materialmente difficile e complesso pensare ad una localizzazione del dato. Un convegno che si è svolto poco più di un anno fa, proprio qui in Bocconi, sul cloud, veniva ricordato molto bene come le stesse esigenze di data security, appunto, informatiche, quindi impongono che nella misura in cui io vado a fare un backup, i due server, uno diciamo il server madre, l'altro il client, devono essere ad una distanza geografica sufficiente da garantire la sopravvivenza di uno dei due in caso di disastro, terremoti, alluvioni. Pensate ad esempio a Aruba, che qualche anno fa avevano preso fuoco i server in Francia ed era caduta la rete perché tutti i server erano conservati lì. Ovviamente il salvataggio deve essere ad una distanza rilevante, spesso fuori dei confini. Quindi si assiste davvero ad una delocalizzazione. E in questo nuovo sistema, se è mancato già lo step normativo regolamentare da una realtà informatica a quello telematica, oggi noi ci ritroviamo ancora più scoperti. Abbiamo diverse istanze, innanzitutto quella degli operatori. Noi in questo momento abbiamo una regolamentazione che è la stessa a prescindere non soltanto dalle finalità dei dati trattati, ma anche dalla quantità di dati. Cioè l'artigiano che inizia ad aprire una, o più che l'artigiano, magari pensiamo al giovane che fa un'app innovativa sul mercato, per avere un'informativa, per avere la privacy policy, per avere tutta una serie, tutti quelli che sono gli step basilari per poter iniziare ad offrire il proprio servizio, ha bisogno di consulenti che ovviamente richiedono delle parcelle e quindi dei costi di avvio proprio del progetto che sono molto elevati. Dall'altra parte abbiamo una evidente esigenza di tutela. Inizia, soprattutto grazie a tutti questi scandali, Datagate, NCA, inizia a balenare anche nella mente degli utenti che tutti i dati ceduti sui social network, sulle mail, magari possono essere anche conservati da altri. E quindi qua ci ritroviamo di nuovo di fronte ai vari paradigmi che si sono affermati e che possiamo prendere come parametro di riferimento. Abbiamo il modello americano, assolutamente market oriented. Io ti do i miei dati, tu mi dai il servizio gratis. Però questo modello, diciamo, questo modello potrebbe anche andare bene, però devi essere trasparente, mi devi dire tutto. Oppure mi devi dire, come secondo me però non troppo chiaramente fa Facebook, tu mi dai i dati e basta, perché io sfido poi chiunque a chiedere a tutti quelli iscritti effettivamente, lo sai che le foto poi sono di Facebook, che tu carichi sul tuo profilo poi diventano di Facebook? Non so quanti effettivamente abbiano questa consapevolezza. Appunto, l'altro modello, quello comunitario, rigido, anche nel professor Mantelero, l'avvocato Zallone raccontavano prima, nella proposta di regolamento non c'è un netto distacco, una netta evoluzione verso un nuovo sistema. Su certi aspetti siamo ancora legati e saremo ancora legati al principio dell'informativa consenso, che è oggettivamente svincolata dal dato fattuale. In mezzo si incentra il modello data security, che però in realtà dà più una sicurezza di immagine, una sicurezza informatica, ma non dà effettivi diritti agli utenti, agli interessati dei dati. E quindi come bilanciare le varie esigenze? E bilanciarle anche in modo non una volta per tutte, perché in una realtà in evoluzione è difficile avere questo tipo di approccio. Allora forse si possono adottare dei sistemi come il Data Protection Impact Assessment. Cosa vuol dire? Io caso per caso valuto quali sono le esigenze, diciamo, di sicurezza, di diritto che il trattamento dei dati richiede. Non posso fare un discorso uguale per tutti. Non posso pensare che la piccola impresa che ha il suo database di clienti a cui mandare l'email promozionale abbia gli stessi obblighi della Fiat. È assurdo. Cioè, così davvero si strozza. Quando si parla di incentivare gli investimenti e l'industria cloud in Europa, ma come si fa con una normativa così? Cioè, a quel punto dovremmo mettere tutti i server in Europa, e già questo per le esigenze informatiche non è facilissimo. La normativa è frammentaria allo stato attuale tra i vari stati, per cui non c'è un filone unico chiaro. Il regolamento si parlava già da un po' di questa sua approvazione, ma in realtà tarda. Quindi davvero si può pensare di incentivare gli investimenti, incentivare un nuovo ramo industriale in questo modo? Forse uno degli elementi sul quali comunque bisognerebbe davvero incentrare la propria attenzione è innanzitutto quello dell'educazione degli utenti, dando informative non necessariamente complete, perché voi pensate, se andate in banca vedete i prospetti Consob, sono 50 pagine quello sintetico, non se lo legge nessuno e i vari scandali lo dimostrano. Privacy, pagine e pagine informative non se le legge nessuno. Diamo un'idea chiara di che cosa viene fatto con i dati, perché di fatto forse siamo tornati a poter perimetrare un po' la nostra vita privata e sotto certi aspetti a definire quali dati vogliamo che vadano in rete e finiscano nel calderone. Un esempio assolutamente personale: l'altro giorno mi chiama un mio amico, ah come va? Tutto bene, grazie, ho comprato casa. Ah, non lo sapevo, non ci sentiamo da un po'. Non l'hai messo su Facebook. Ma perché devo mettere su Facebook io ho comprato casa? Cioè, dove sta scritto? Oramai però è il default. Qualunque cosa succeda, se non appare su Facebook, è come Facebook è diventata la gazzetta ufficiale. Più o meno siamo a quei livelli. Il prossimo passo per i testi normativi sarà la pubblicazione su Facebook nella pagina del governo. Quindi davvero una nuova educazione. E quindi vado assolutamente a chiudere. Un quadro regolamentare generale dove vengono definiti in modo chiaro i diritti. Quindi privacy, però privacy, data protection, un diritto alla contestualizzazione dell'informazione, ma tenendo presente quali sono le reali potenzialità e le reali necessità della rete. Dall'altra parte, una normativa di applicazione che preveda meccanismi di autoregolamentazione, o meglio di corregolamentazione, cioè ci deve essere la compartecipazione di tutti i soggetti affinché si possa davvero in questo modo essere al passo con l'evoluzione tecnologica e si possa davvero costantemente adeguare il quadro regolamentare alle esigenze sia delle parti interessate ma anche della realtà tecnologica nelle quali si inseriscono. Io ho finito, mi scuso se sono andato un po' lungo sui tempi.
No, è stato perfetto. Grazie molto Davide, effettivamente qua nascono ulteriori problemi che abbiamo cercato di sintetizzare in un titolo di un incontro che si è organizzato all'Istituto Italiano Privacy qualche tempo fa con Luca Bolognini a Roma. Data o DES, cioè qual è il valore del dato, prima ancora di capire qual è il valore economico del dato personale, la consapevolezza dell'utente rispetto al rilascio del dato e all'usufruzione e al fatto che si usufruisce di servizi evidentemente non a titolo gratuito. Da questo punto di vista ci sono due modelli di tutela che corrispondono a due linguaggi che non si incontrano, quello statunitense in cui è chiaramente market oriented e quello europeo che tende invece a costruire, come la Croce ha detto qualche tempo fa, una fortezza europea che va benissimo dal punto di vista dell'innalzamento della soglia di protezione del diritto in questione, ma se poi non corrisponde il versante dell'effettività diventa una fortezza con i ponti levatori sollevati e quindi un dialogo impossibile ed una teoria che può funzionare, ma una pratica che vede effettivamente un difetto di comunicazione. Da questo punto di vista il canale diplomatico è almeno importante quanto quello dell'armonizzazione normativa interna al processo di integrazione europea. su questo magari ci ritorniamo, però adesso abbiamo l'ultima relazione che sarà a, non a quattro mani ma a più voci, però ne vedo una, l'altra è lì. Fatta cosa, colgo l'occasione per presentare chi non l'avevo fatto e mi scuso per prima, Davide Del Vecchio, che insieme a Claudio Agosti fanno parte del Centro Hermes per la trasparenza e i diritti digitali, che come sapete è la, il vero motore trainante di questa iniziativa da molti anni. Quindi parola a loro, 30 minuti e poi dibattito, grazie.
Allora, cercherò di essere abbastanza veloce e spero non troppo noioso. Difficile quando si parla di questi temi, ma ci proverò. Allora, sicuramente per raccontarvi la storia di quello che è il whistleblowing in questo momento e di quello che noi forse ci aspettiamo che sarà nel prossimo futuro, devo partire da due storie diverse. La storia vera e propria del whistleblowing è la storia della diffusione delle informazioni. Allora, il whistleblowing che cos'è? È l'atto di far venire a galla una condotta non corretta. Allora, perché si chiama whistleblowing? Perché la parola vuol dire, no, suonare il fischietto, soffiare in un fischietto. Perché è come l'atto che compie l'arbitro durante una partita quando viene compiuta un'azione scorretta, no? Illegale, che non è prevista, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Che è una pratica che è diffusa soprattutto sia in ambiti di organizzazioni governative, sia in ambito militare, sia in ambito corporativo. È una pratica che però è nota soprattutto nel mondo anglosassone. Il mondo mediterraneo potremmo dire che è un po' più legato a quelle che sono un'omertà, no? Noi siamo un po' più omertosi rispetto al mondo anglosassone, in cui la trasparenza ha un valore molto maggiore. Non dobbiamo pensare che però il whistleblowing, cioè noi tutti abbiamo sentito parlare di whistleblowing quando è nato Wikileaks, no? Cioè Wikileaks per noi, Wikileaks uguale whistleblowing, ma questa equazione è assolutamente errata. Perché? Perché il whistleblowing in realtà nasce molti anni prima, non solo di Wikileaks, ma molti anni prima dell'invenzione di Internet, perché la prima legge addirittura risale al 1778. In ambito militare, due militari avevano soffiato il fischietto, avevano sottolineato una pratica scorretta ed erano stati per questo erano stati effettuati delle azioni di mobbing nei loro confronti, no? E quindi il governo degli Stati Uniti aveva deciso di rilasciare questa legge in cui chi effettuava questo tipo di operazioni doveva essere protetto. Ma come si è evoluto, diciamo, il whistleblowing? Il whistleblowing si è evoluto e si è trasportato poi da quelle che sono il mondo anglosassone a quello che è anche in alcuni casi il mondo delle corporation. Ne abbiamo un caso, diciamo, eclatante qua in Italia, che è quello di Eni. Se voi cercate su internet, su Google, whistleblowing Eni, esce fuori questa pagina di cui io ho riportato uno screenshot, in cui ci sono le evidenze di tutto ciò che è stato fatto rispetto a delle segnalazioni di whistleblowing, e addirittura raccontano quelle che sono state gli audit che sono stati confermati, cioè rispetto a quante segnalazioni loro hanno avuto, quante volte è stato confermato che quel fatto dichiarato fosse vero, quante volte invece non sono riusciti a trovare una prova del fatto che quella cosa fosse stata veramente effettuata, e quante altre volte invece questa dichiarazione poi non ha trovato riscontro, no? Però il dato interessante è che comunque tra ciò che è stato confermato e ciò che invece non ha trovato comunque riscontro, comunque l'azienda nel 42% dei casi ha adottato delle azioni che hanno migliorato la situazione. Ma perché le aziende hanno adottato le politiche di whistleblowing? Principalmente per due motivi, no? Il primo è che i casi di corruzione non fanno bene all'azienda dal punto di vista economico, direttamente, cioè nel senso che se c'è una persona che emette un bando di gara e poi prende una mazzetta per assegnarlo ad una certa azienda, non avrà assegnato quel bando di gara nella maniera più corretta e oggettiva, quindi magari a dei prezzi più alti o magari a delle condizioni più sfavorevoli. L'altro motivo principale per cui le aziende preferiscono avere delle politiche di whistleblowing interno è che se un whistleblower, quindi una persona che vuole comunicare questa informazione, non trova un riscontro interno, che cosa farà? La prima cosa che andrà a fare è chiamerà un giornalista e gli dirà: ma lo sapete che io in Eni ho scoperto che quello lì prende le mazzette di là, quelli non fanno i controlli di lì, eccetera eccetera. E quindi ci sarà un danno indiretto all'azienda. Quindi per evitare danni diretti, casi di corruzione eccetera eccetera, e danni indiretti, le aziende, ovviamente alcune aziende tra cui Eni, hanno adottato delle politiche di whistleblowing ufficiali, che sono solitamente portate avanti dalla business unit dell'audit. Allora, la seconda storia è quella della diffusione delle informazioni. La prima forma di diffusione delle informazioni qual era? La trasmissione orale, cioè le persone si raccontavano le cose, era un tipo di trasmissione delle informazioni che era molto limitata, ci voleva un sacco di tempo per riuscire a fare arrivare le informazioni a più persone possibili, molti destinatari comunque non erano raggiunti e spesso le informazioni arrivavano corrotte o modificate alla destinazione finale. Poi a un certo punto è stata inventata la stampa. Allora, che cosa è successo? Che la sorgente delle informazioni aumenta quelli che sono i potenziali destinatari, però c'è ancora un problema della distribuzione, cioè i tempi sono altissimi e la distribuzione è limitata geograficamente. Ancora cosa succede poi successivamente? Che viene inventata la radio e la televisione, aumentano ancora le sorgenti, però ci sono ancora due problemi. Uno, la limitazione geografica, cioè pensate al fatto che prima se non ci si faceva mandare i giornali o non si ascoltava, non si aveva un dispositivo atto a, prima che ci fossero i satelliti, ad ascoltare una televisione che era all'estero, o si aveva un inviato oppure non si sapevano le informazioni, no? Che era il motivo per cui c'erano i famosi inviati all'estero, che oramai praticamente sono spariti o quasi. Quindi c'era una limitazione geografica molto forte, ma in più, legato alla radio e alla televisione, c'è un problema legato al fatto che le fonti possono essere faziose, cioè possono essere influenzate dalla politica, dall'economia, da una serie di fattori. Poi che cosa è successo? È arrivato internet, no? Internet che cosa ha fatto? Ha fatto nascere i media su internet, che continuano in parte in realtà ad essere faziosi, ad avere dei limiti, a censurare le informazioni, eccetera eccetera, però ha abbattuto completamente il limite geografico. Quindi i siti in questo caso erano in grado di raggiungere potenzialmente tutte le persone che c'erano nel mondo con un click. È a questo punto che le due storie si uniscono, cioè il whistleblowing e il mondo della diffusione, la storia della diffusione delle informazioni si uniscono e nascono i siti di leaking, di cui il più importante e il più famoso è WikiLeaks. Non è l'unico. Non è l'unico che ha dato degli scoop, anche se diciamo, questi siti di leaking non censurano le informazioni, questa è una novità ed è una rivoluzione nell'ambito dei media, ma soprattutto riescono a ricevere le informazioni, cioè le fonti delle informazioni, la base delle fonti delle informazioni si allarga, no? Tutti i cittadini sono in grado oramai di comunicare con un click, con il loro megafono, che sarà in grado di diffondere queste informazioni a tutto il mondo. Cosa succede? Che nascono decine e decine di siti di leaking. C'è un sito web che si chiama Leak Directory, se lo cercate su internet lo trovate facilmente, che lista, elenca tutti quelli che sono i siti di leaking che sono nati, no? Simil WikiLeaks. Non dobbiamo pensare che siano solo i più importanti, diciamo, c'è la Transparency Unit di Al Jazeera, per esempio, oppure c'è un sito che lavora soprattutto in Africa che si chiama Corruption Watch, oppure PubLeaks, che è un sito nato di recente, che è l'unione di 26 media differenti che si sono messi tutti quanti d'accordo in Olanda e hanno detto: anziché fare ognuno un sito di leaking, facciamo un sito di leaking unico da cui in cui raccogliere tutte le informazioni. Anche in Italia abbiamo degli esempi di questa cosa. Abbiamo un'associazione che si chiama IRPI, che è un'associazione di giornalisti investigativi, che ha costruito il proprio sito web di leaking, che si chiama appunto IRPiLeaks, o anche di recente è nato un nuovo sito di cui non si sa, diciamo, chi ci sia dietro, il responsabile è anonimo, che raccoglie leaking sul mondo della mafia, che si chiama MafiaLeaks. Allora, se pensate che questa sia una rivoluzione nel mondo delle informazioni, avete assolutamente ragione. E infatti i media tradizionali, cioè i giornali eccetera eccetera, che avevano creato i loro siti internet, inizialmente erano un po' restii e cercavano un po' di osteggiare questa cosa del leaking, perché non erano più loro a controllare veramente l'informazione. Oramai i siti di informazione spesso e volentieri si sono ridotti a diventare dei megafoni delle informazioni che arrivano dai siti di leaking, okay? Qualcuno ha affermato che WikiLeaks ha fatto più scoop in 6 mesi di vita che il Washington Post in 30 anni. Quali sono però diciamo i punti di debolezza di questa struttura? Sono fondamentalmente 3. Uno, la possibilità di bloccare la diffusione delle informazioni attaccando un singolo nodo. Cioè, in questo momento i nodi delle informazioni, i siti di leaking, vivono in maniera autonoma l'uno rispetto all'altro. Quindi se uno riesce a bloccare un sito di leaking, le informazioni che sono contenute in quel sito di leaking sono diciamo bloccate. Ancora, l'anonimato della sorgente non è protetto dal punto di vista tecnologico. Cioè, è vero che c'è l'ordine dei giornalisti che dice che il giornalista si può rifiutare di affermare chi è la fonte, di rivelare qual è la fonte, però dal punto di vista tecnologico questa sorgente non è protetta. Vedremo successivamente nell'intervento di Claudio come un software che noi abbiamo sviluppato e che utilizzano svariati di questi siti di leaking che ci sono nel mondo, utilizzano questo software proprio per tutelare la fonte. E un altro punto di debolezza, il terzo punto di debolezza, è quello della possibilità di effettuare delle pressioni sui responsabili dei siti di leaking. Cioè effettuare delle pressioni per dirgli: ok, tu adesso ci devi dire assolutamente chi è la fonte di questa informazione, no? Altrimenti noi, non so, ti tagliamo i fondi, ti spariamo, ti uccidiamo, eccetera eccetera, no? E anche questo è un problema che tecnologicamente viene risolto dal nostro software, che si chiama GlobalX appunto, che è in grado di far dire ai responsabili del sito di leaking: anche se io volessi e anche se tu mi stai puntando una pistola alla fronte, io non posso dirti chi è la sorgente delle informazioni, perché non lo so, perché la tecnologia che sto utilizzando copre l'anonimato di questa persona. Cosa vediamo quindi per il prossimo futuro? Cioè, come vediamo che l'evoluzione ancora dei siti di leaking? Vediamo una interconnessione fra i nodi e quindi fra i siti di leaking, in maniera tale che anche se si dovesse attaccare uno di questi siti di leaking, le informazioni sarebbero condivise. Dovete un po' immaginare quello che è una rete peer-to-peer, no? Tipo Emule, tipo BitTorrent, eccetera, eccetera, in cui anche se si attacca un server, le informazioni in realtà rimangono condivise e quindi rimangono preservate. Per concludere, ciò che in cui noi crediamo e ciò verso cui andiamo è la maggiore trasparenza nelle istituzioni, quindi la maggiore trasparenza delle informazioni che girano nelle istituzioni, nelle informazioni, nei governi, e una maggiore privacy per i cittadini, quindi per i singoli. crediamo che queste due componenti, unite fra di loro, che alle volte possono sembrare un ossimoro, ma assolutamente non lo sono, perché uno da una parte parla di privacy e dall'altra parla di trasparenza, ma in realtà le due cose vanno a braccetto, possano portare a un'evoluzione e a un miglioramento della società. Concluso. Grazie.
Cerco di trarre un po' il sunto e di unire anche l'introduzione al whistleblowing fatta da Davide con i temi discussi stamattina sul tema di big data e di come effettivamente si può garantire la sicurezza su un ambito di come si metta full screen, che è Windows questo, view dici, è che il bello di non usare Windows, not responding forse. Not responding, guarda. Sì, dai, forse sei ripreso. Screen mode. Possiamo partire da questo bel counter. Start. Dunque, sono Claudio Agosti del Centro Hermes. Quello di cui parliamo qui è come GlobalX è un sistema che vuole garantire la sicurezza appunto di questi dati delicati e sensibili e di come ha cercato di rendersi anche resistente a ingerenze esterne piuttosto che attacchi molto sofisticati che abbiamo visto a seguito del whistleblower Snowden e dei dati che ha riportato, di come questi attacchi sono effettivamente utilizzati e sono un tema che va tenuto a mente quando si pianifica un sistema di sicurezza. In sintesi, GlobalX è del software libero, ci sono almeno 30 utilizzatori differenti che l'hanno utilizzato negli ultimi momenti. Per creare questo software ci abbiamo impiegato in circa 2 anni di attività, perché quello che ci interessava era creare un software che fosse flessibile, e la flessibilità deve riuscire a coprire esigenze di diversi attori come ad esempio giornalisti, piuttosto che organizzazioni cittadine, piuttosto che necessità aziendali per essere conformi alla 231, piuttosto che essendo quotate sul Nasdaq è necessario avere un sito di whistleblowing interno, eccetera eccetera, piuttosto che per venire incontro alcune esigenze di amministrazioni pubbliche, come recentemente dopo il decreto anticorruzione del governo Monti bisogna adottarsi internamente di sistemi di whistleblowing per riuscire a garantire l'eventuale soluzione anticipata di problemi di corruzione all'interno della PA. Volevo saltare su questo commento fatto da Bruce Schneier, un importantissimo esperto di sicurezza di fama mondiale, a seguito dello scandalo Prism e NSA. In sintesi, in questo post spiegava come ci fosse stato un tradimento verso internet da parte dell'NSA, da parte anche delle aziende che stavano comunque veicolando una buona percentuale di questo traffico a causa del connubio, della complicità di questa analisi massiva. E stimolava a fine di questo post la necessità dei whistleblower, quindi di tecnici che spiegassero e parlassero all'interesse collettivo di questi tipi di problemi e di collusioni che ci possono essere state, e dall'altro lato invece commentava come dal punto di vista tecnologico sia evidente che quando hai un sistema estremamente complesso che va dall'utente che utilizza la tecnologia a innumerevoli elementi tecnologici di mezzo, dalla tua interfaccia di visualizzazione al tuo database in cui stanno i dati, al data center in cui risiedono i database, a tutte le reti che servono per connettere questi elementi, è sufficiente che uno di questi punti sia rotto perché la sicurezza dell'intero dato venga meno. L'elemento più particolare e nuovo di questa sequenza di attacchi portati avanti da attacchi poi legittimati anche da delle leggi, portati avanti dall'NSA, era le pressioni che ne ha fatte tramite le National Security Letter. Quello che di conseguenza Bruce Nair auspicava è che ci fossero le tecnologie che potessero resistere a questi tipi di pressioni, cioè disegnare delle tecnologie che consentissero l'impossibilità da parte di chi ne sia responsabile di poter effettivamente rivelare il contenuto che sta transitando, piuttosto che limitasse la possibilità di chi fa girare il sistema informativo di poter avere altrimenti possibilità di vita morte sui dati presenti e collezione arbitraria. In questa specifica parte che copia incollato commentava come la Vabit, una piccola azienda che dava servizi di sicurezza, si sia opposta a questa collaborazione forzata dall'NSA e per risposta ha interrotto il servizio perché non avrebbe potuto altrimenti tirarsi indietro. Quindi quello che abbiamo visto in questa nuova forma di attacchi, per quanto legali, avvenire, abbiamo visto come è chiamato il modello di minaccia. Per modello di minaccia si intende la possibilità che ha un'entità di poter intervenire su un terzo, al fine di riuscire a prendere i dati che ha al suo interno. Immaginiamo quindi che nei big data volessimo ora applicare questo modello di minaccia nuovo e chiederci come possiamo proteggere effettivamente queste grandi mole di dati dal fatto che vengano utilizzati solamente nei modi corretti. In questo caso cerchiamo di circoscrivere gli utilizzi più possibili necessari e minimi. Quindi supponiamo che la collezione di data sia circoscritta allo stato necessario, quindi non ci sia una collezione di dati arbitraria ma solamente ben selezionata al fine di evitare che un'eventuale perdita di segretezza di questi dati possa portare dei problemi anche a degli elementi che non erano effettivamente coperti dall'interesse specifico del big data, sia fruibile da legittimi utilizzatori, di conseguenza ci siano dei meccanismi di protezione dei dati perché solamente chi è legittimato ad accedervi possa effettivamente visualizzarli, lavorarci, e sia monitorato l'eventuale anomalia al fine di comprendere se qualcosa è andato male, se sia stato un abuso, se sia stato un attacco, se sia stato un malfunzionamento che possa portare alla perdita di integrità o di sicurezza di queste mole di dati. Questo tipo di analisi che è stata applicata in una qualunque struttura che comunque organizza collezioni di dati simili, non ci si è mai protetti dal fatto che tecnologie possano avere delle backdoor o che possano esserci delle pressioni al reparto tecnico, come quelle che abbiamo visto ora sono invece un possibile scenario di rischio. Allora, in Global Leaks, un software che di conseguenza è nato per gestire informazioni estremamente sensibili e per garantire l'anonimato della fonte, per garantire il più possibile la protezione delle persone che stanno lavorando, abbiamo cercato di approcciare questo tipo di problematiche con una protezione che fosse architetturale, cioè una protezione che fosse intrinseca in come l'applicazione è cresciuta e in come viene utilizzata. Il fatto che in questi anni i whistleblower hanno avuto un ruolo dirompente causa anche che i tipi di attacchi ed analisi che vengono fatti su questi software sono abbastanza alti ed attivi, perché non è come naturalmente un'infrastruttura critica che gestisce degli elementi come può essere una diga o un ospedale. Quindi la differenza dell'infrastruttura critica è che la sua malfunzionamento o la sua compromissione potrebbe causare dei danni seri a degli elementi esterni che potranno funzionare anche senza tecnologia informatica. Ciononostante, i sistemi di whistleblowing vengono visti come elementi abbastanza sensibili per via della segretezza delle informazioni presenti, che devono ancora essere validate, verificate, e per via dell'effetto dirompente avuto in questi anni. Ci sono scenari differenti di rischio, perché differenti leggi tutelano in modo differente i whistleblower o la libertà di stampa o la protezione della fonte. E noi stiamo parlando di questi temi qui, sostanzialmente grazie anche a un whistleblower che è il buon Edward Snowden. Quello che abbiamo capito mentre stavamo pianificando questa architettura è che la separazione delle responsabilità era un elemento focale per garantire questa protezione a queste pressioni. Abbiamo visto, proprio con l'esperienza di Wikileaks, che avere in una una sola organizzazione rappresentata da una sola persona verso l'esterno, e questa organizzazione fosse sia colei che collezionasse i dati, poi li distribuisse ai giornalisti, decidesse cosa doveva essere redatto o no, aveva centralizzato di troppo il potere e la discrezionalità. Questo accentramento ha causato che anche gli attacchi, sia personali che tecnologici che economici, fossero focalizzati solo su una singola entità. Di conseguenza, la prima cosa che comprendiamo in come si può riuscire a evitare questo single point of failure è distribuire, riuscire a far sì che siano per il più possibile numero di elementi in gioco, affinché non ci sia solamente un elemento che, se attaccato, possa compromettere tutto l'intero sistema. Nel caso di Global Leaks, di conseguenza, dividiamo la lista delle persone che ne hanno in qualche modo attività sopra in quattro attori: il whistleblower, l'amministratore del servizio, che è un amministratore differente per ogni iniziativa che viene a crearsi, i destinatari, che sono delle persone fidate che riceveranno le informazioni date dal whistleblower affinché vengano riviste e poi validate, siccome sono informazioni anonime devono essere per forza validate da fonti esterne perché non possono essere autoreferenziali, e poi gli sviluppatori e la community di sviluppo, cioè noi che creiamo il software. Il fatto che sono tutte quanto sono quattro attori diversi significa che gli sviluppatori non sono amministratori, l'amministratore non è whistleblower, i destinatari non sono amministratori e così via. Quindi qui analizziamo un pochino i tipi di attacchi che altrimenti sarebbero portabili, in che modo sono stati poi eliminati. Questa qui non è una soluzione che si può applicare ai big data, però è un tipo di approccio architetturale che, se si applicasse anche su altri tipi di architettura software, consentirebbe quantomeno di limitare architetturalmente degli abusi, e quindi è un tipo di approccio allo sviluppo ingegneristico di queste architetture che può essere significativo e interessante. L'amministratore, in questo caso, espone il servizio tramite rete anonima, la rete anonima utilizzata è Tor, e il fatto stesso che esponga tramite Tor il suo servizio causa che quando qualcuno si collega a servizio già il suo IP identificativo sia stato dimenticato dalla rete. Quello che potrebbe rimanere sarebbe solamente un indirizzo IP che non è associato a lui. Metadati della navigazione vengono eliminati dal servizio stesso, di conseguenza viene messo su un nodo che vuole accettare solamente informazioni anonime a priori. È responsabile del servizio, pertanto sarebbe la prima persona a quale potrebbero essere fatte le pressioni, ma come spiegava giustamente Davide prima, se anche fosse minacciato o avesse una richiesta ufficiale di consegnare i dati che sono all'interno, avrebbe dati non identificativi. Non accesso a atti che vi transitano, perché il non avere accesso non significa il non c'è un'interfaccia dal quale l'amministratore non può scaricare i dati. Non avere accesso significa che neppure se lui volesse modificare, se volesse modificarla certo, neppure se lui volesse dare quello che ha, o neppure se fosse compromesso il sistema, neppure se li fosse sottratto, i dati sono leggibili all'amministratore, perché i dati vengono cifrati per il destinatario finale appena vengono ricevuti sul nodo. Materialmente non dispone di dati identificativi, perché appunto vengono eliminati dalla rete stessa, quindi non dal nodo in sé, niente log e indirizzi IP, che sono tipicamente gli elementi richiesti da chi sta eventualmente facendo delle ricerche su una fonte. Il whistleblower invece può essere chiunque, nel senso che deve essere potenzialmente un qualunque utente che abbia qualcosa da dire, e in questo caso siamo riusciti a ridurre la barriera all'ingresso portando al minimo sindacale un browser con HTTPS, quindi qualunque browser corrente. Le tracce che lascia sul suo computer sono estremamente limitate, perché si possono pulire con la pulizia da cache o della history, utilizzando poi Tor Browser Bundle, quindi un browser dedicato anonimo, riesce a poter scegliere se fare una segnalazione confidenziale, di conseguenza sta proteggendo il contenuto della sua segnalazione, ma non il fatto che l'abbia fatta, oppure anche anonima, quindi proteggo sia il mio contenuto che la mia identità. E poi anche un'iniziativa PubLeaks, in questo caso il sistema avviato dagli olandesi di cui prima Davide faceva cenno, che hanno messo a punto, o lo si sta definendo in queste fasi, un meccanismo per inquinare eventualmente anche i log che possono esserci all'interno di aziende che fanno l'analisi anche del traffico HTTPS. Alcune aziende utilizzano sistemi di proxy HTTPS. HTTPS è quel meccanismo che consente la protezione dei vostri contenuti. In questo caso questi sistemi di proxy scoprono chi ha fatto delle connessioni verso determinati siti. Il meccanismo studiato in questa attività di ricerca è stato un modo per far sì che anche gli utenti che stanno navigando su dei normali siti di news apparentemente sembra che stanno andando verso Publix, così che si ha un comportamento e una traccia plausibile in qualunque log, e di conseguenza questo non sia discriminante dell'effettiva attività del whistleblower. I destinatari invece sono coloro che possono decifrare i dati utilizzando appunto la tecnologia PGP, si proteggono dagli attacchi portati avanti da malware o da Trojan utilizzando un sistema live Tails. Tails è una distribuzione che si dà su CD o su chiavetta, e se una distribuzione live si avvia alla mattina sul proprio computer da chiavetta, ignora le modifiche che possono essere portate dal software malevolo che eventualmente può essere stato inviato loro, e una volta che si toglie la chiavetta non mantiene le modifiche al software, ma può consentire solamente la collezione dei dati. Quindi se qualcuno sta ricevendo dei dati potrà collezionarsi, analizzarsi, rivederli e scriverci articoli, fare revisioni. Viceversa, se un malware sta cercando di infettare il sistema, questo non è possibile. Non hanno modo di entrare in contatto con il whistleblower, di conseguenza proprio si utilizza la piattaforma sicura come metodo di contatto, così da evitare dei contatti in modo insicuro, telefonici piuttosto che email. E questo appunto è un esempio di come si è impostato un sistema estremamente delicato perché sia il più possibile privacy by design. Gli sviluppatori della community producono software libero, il fatto che sia software libero è una garanzia sul fatto che non possono essere infiltrati da un qualche sviluppatore che sta cercando di infilare delle backdoor nel codice, perché essendo codice libero può essere verificato da chiunque, ciclicamente viene testato, vengono quindi applicati dei sistemi di penetration testing, attacchi informatici fatti a professionisti che verificano quanto effettivamente il sistema sia robusto o non lo sia, e a seconda delle loro risposte viene migliorato costantemente. E c'è anche la totale ignoranza da parte nostra di quali sono le iniziative esistenti. Conosciamo quelle 30 perché sono quelle che abbiamo, di cui abbiamo seguito la messa in produzione, dando i supporti necessari come in ogni community software che esiste, ma oltre a questo chiunque può far nascere la sua iniziativa in modo autonomo senza doverci dire nulla. E questi quattro elementi in generale sono quelli forti che possono essere presi di riferimento per chi volesse studiarsi delle architetture più possibili sicure o non attaccabili da elementi esterni, da attacchi di rete, da backdoor, eccetera, eccetera. Grazie.
Grazie per questa presentazione, che da voi devo dire ho imparato molto. La seconda parte non conoscevo nei dettagli questo vostro sviluppo, questo programma, e soprattutto quelli che possono mettere i vantaggi rispetto a tanti altri che ci sono sulla piazza. Mentre nella prima parte effettivamente è stata interessante l'evoluzione. Comunque mi sento che... Ah, però giustamente per la radio, sì. L'evoluzione è innanzitutto diacronica, con cui a ogni passo da parte della tecnologia c'è un riassestamento, prima ancora che giuridico, della tutela dei diritti, e quindi e poi invece lo stacco che si ha quando manca qualsiasi filtro, il che può essere evidentemente è un bene. In termini di mancanza di censura e di trasparenza, evidentemente quel bilanciamento che viene fatto fatto, viene prestato l'ordinamento giuridico ex ante, tutte le volte in cui è possibile diagnosticare quali sono i diritti fondamentali in contrasto, in questo caso viene fatto per forza di cose ex post, con una quindi rimodulazione necessaria del paradigma di riferimento, da un punto di vista non soltanto tecnologico, ma prima ancora di tutto giuridico, soprattutto dal punto di vista della tutela giurisdizionale. Non è un caso che le corti, oggi, molto più di ieri, siano i primi interlocutori quando si tratta di far emergere il bilanciamento e soprattutto di trovare una soluzione ad un caso prima ancora che siano coinvolti i parlamenti, per non parlare del fatto che poi anche quando sono coinvolti vi è un'inerzia dovuta non soltanto alla questione della rincorsa, dell'affanno del diritto alla tecnica, ma anche evidentemente a una ideologizzazione del dibattito che sicuramente non aiuta dal punto di vista della identificazione della normativa che possa essere rilevante nel caso di specie. Tutto questo però in questo momento forse è secondario rispetto invece a utilizzare gli spunti che abbiamo ricevuto fino adesso per dargli ulteriore approfondimento e magari risentire i relatori. Quindi darei la parola ai numerosi partecipanti, che ringrazio ancora per essere presenti in un convegno di venerdì mattina con tutti gli altri impegni contestuali che ci sono a Milano e altrove, e vi do la parola, abbiamo un microfono anche volante per eventuali interventi, sollecitazioni, approfondimenti.
Magari posso parlare anche senza microfono. Sì, magari microfono. Aspetta che abbiamo una domanda su quella radio.
Ormai mi sono alzato,
ok.
Se in America c'è il fenomeno dei Data Fusion Center, credo che comunque il problema della raccolta centralizzata di dati, della fusione di dati provenienti da più fonti, avvenga anche in Europa. C'è un problema europeo. Sempre con riferimento all'intervento dell'avvocato Zallone, anch'io sono d'accordo sul discorso, e forse è troppo semplicistico pensare al rapporto privacy e sicurezza in una forma di trade-off. Anche perché da un punto di vista teorico, secondo me la privacy è un aspetto della sicurezza, e dal punto di vista anche pratico tutelare la privacy significa anche tutelare la sicurezza. Se pensi solamente al problema dei flussi di identità, come può costituire un problema di sicurezza anche nazionale. Volevo dire qualcosa sul riferimento al Data Protection Privacy Impact Assessment, se ne parla molto. Io ho seguito anche il lavoro di David Wright, non so se conosci, su Privacy Impact Assessment. E diciamo che in principio sì, può essere un metodo per prevenire eventuali, individuare fattori di rischio e prevenirli, ma siamo sicuri che sia uno strumento effettivamente adottabile? Penso ad esempio a un Privacy Impact Assessment, Data Protection Impact Assessment in un aeroporto. Chi sostiene i costi di fare questo genere di operazione? È effettivo farlo in un contesto dove ci sono numerosi dati che circolano, insomma, lo vedo come una buona idea sulla quale lavorarci. Su Big Data, non sono molto a conoscenza del dibattito su Big Data, ma se non sbaglio, e pregherei il professore di correggermi, riguarda sia dati personali che anche altri tipi di dati. E secondo lei inserire delle norme su Big Data nel nuovo regolamento europeo, è questa la sede più opportuna, oppure occorrerebbe una normativa ad hoc specifica su Big Data, oppure nel regolamento cercare comunque di focalizzare l'attenzione sui dati personali, ma quando Big Data in realtà riguarda altri tipi di dati? E una curiosità invece sull'ultimo intervento molto interessante, quando lei parlava della validazione delle informazioni che arrivano dal whistleblower, com'è possibile, se è possibile, e come avviene la tutela da parte di chi gestisce di questi siti da eventuali operazioni di intossicazione informativa che possono arrivare per scopi diversi? Grazie.
Perfetto.
perfetto, no?
Speriamo che ci sono, raccogliamo qualche altro spunto e poi proviamo a dare delle risposte cumulative.
Io volevo riallacciarmi a quello che diceva il professor Mantenero a proposito del fatto che i big data sono soprattutto orientati a profilare i gruppi, le tendenze e non tanto al singolo. Io invece avevo un po' la preoccupazione opposta, nel senso, io mi occupo, lavoro nel settore pubblico, quindi mi occupo di dati pubblici. I dati dell'anagrafe, per esempio, possono essere divulgati in forma anonima e aggregata. La mia preoccupazione era invece che questo anonimato crollasse alla prova dei big data. Adesso estremizzo, se io in anagrafe dico che ho 20 bulgari e un solo cinese, cosa che posso fare? E da un'altra parte salta fuori che c'è un cinese con l'AIDS, un dato molto sensibile perde chiaramente di anonimato. Come la si vede, diciamo, questa problematica?
Volevo chiedere un chiarimento sulla questione della criptazione dei dati che è stata menzionata nell'ultimo intervento. In particolare mi chiedo, nel momento in cui questo sistema Global X si propone di assicurare l'anonimità del whistleblower, è richiesta una cooperazione da parte dell'Internet Service Provider? Come avviene concretamente questa situazione? Perché so che, per esempio, in alcuni stati come l'Inghilterra e Sudafrica, gli Internet Service Provider sono richiesti dalla legge di rivelare la chiave per la decrittazione. Quindi ci vorrebbe una cooperazione attiva da parte dell'Internet Service Provider di opporsi a quello che l'autorità richiede per difendere il whistleblower. Come si profila questo nel segnale?
Posso rispondere a queste prime tre, e poi c'è tempo, portiamo l'altro giro. Cominciamo io con il dato d'ordine di cui ti ho parlato.
Sui costi dell'impact assessment. Allora, l'impact assessment è costoso, sicuramente, e da lì ne deriva l'approccio settoriale, per cui si adotta nelle aree di maggiore rischio, non si chiede a tutti, addirittura la proposta comunitaria fa una distinzione di dimensionamento di imprese, anche se bisogna stare attenti in realtà, perché il dimensionamento è un conto e la natura del dato è un altro, cioè posso avere un'impresa molto grande, metalmeccanica, che ha pochi dati, posso avere un'impresa abbastanza piccola ma che tratta dati genetici, quindi in realtà comunque ci sono criteri multipli, perché c'è il discorso di dimensionamento, c'è il tipo di rischio di dato, quindi tiene conto di entrambi. In altri contesti invece si parlava solo di dimensionamento, quindi l'impact assessment tra l'altro non è una novità europea, ma esiste in moltissimi stati anche da molto tempo, sia stati europei che stati extraeuropei, quindi diciamo questo ne dimostra la fattibilità in parte. Il problema dei costi, io posso dire quello che penso personalmente, cioè ritengo che ci sia una preminenza dei diritti della persona sui diritti economici, e peraltro lo ritiene anche la Costituzione, e non solo italiana, anche i principi europei. E da qua ne deriva che se un soggetto intende mettersi in un settore, questo non può essere fatto a discapito di diritti che si ritengono fondamentali. E quindi l'importante è che sia chiaro che ci deve essere un impact assessment, come deve essere fatto, come deve essere regolamentato, e che ci sia un obbligo di controllo, perché l'obiezione giusta che fanno i colleghi americani tante volte è la seguente: voi fate delle ottime leggi, poi non controllate tanto, noi ne facciamo poche ma controlliamo, e quindi alla fine se sei una corporation seria ti adegui e hai un sacco di costi, ci sono altri che invece non si adeguano e non hanno quei costi, quindi c'è un problema di concorrenza, di correttezza. Allora, secondo me l'impact assessment, se fatto bene, se è normato in modo chiaro, è un costo. Tu, se vuoi entrare in quel mercato, sostieni quel costo, se no stai fuori da quel mercato. Gli incentivi a fare l'impact assessment? No, secondo me l'incentivo è implicito, mi spiego meglio. Cioè l'impact assessment è un po' come il DPS, cioè è una cosa molto diversa, però la logica è un po' simile. Cioè le imprese molte volte dicono tutto ciò che tutela la privacy è un costo, ma non è così, perché tutto ciò che tutela la privacy irrobustisce molte volte la gestione stessa del dato, migliora il sistema, lo mette in maggior sicurezza, in questo caso fidelizza magari di più il cliente si sente meno invaso. Cioè creare la cultura della privacy ha un costo, è certo, perché io insegno agli ingegneri, è ovvio che per chi progetta è più facile prendere tutti i dati, cioè prendi tutto e analizzi, è il metodo più banale. Se lui gli dici già, e vengo poi a una domanda successiva in parte, rendili anonimi, e ovvio quello che dice, ma perché li devo rendere anonimi e poi analizzare da anonimi che è più difficile? Cioè io ce li ho in chiaro perché me li hanno dati in chiaro, li uso in chiaro finché mi servono. Allora, sono tutti sistemi che complicano, però secondo me l'incentivo deriva da un lato nella maggior sicurezza, che comunque avere più chiara filiera, essere costretti a analizzarla di più permette. Secondariamente c'è un incentivo di commerciale, cioè a maggior fidelizzazione del cliente, visto che abbiamo leggevo i dati proprio recentemente, secondo alcuni studi americani si calcola che il settore cloud americano per tutto quello che è successo perderà tra il 10 e il 20%, non parliamo proprio di cifre minimali. Allora la privacy ha anche un prezzo. Terzo fattore, se non bastassero le altre leve, comunque se noi abbiamo un obbligo normativo, bene o male è un incentivo anche quello, ecco. Credo di aver risposto. Sul discorso invece dei big data, dove mettere le norme sui big data? Allora, sicuramente la parte di big data che riguarda dati personali è solo una piccola parte dell'intero big data. Cioè il grosso delle ricerche su big data sono dati non personali, sono dati scientifici, eccetera. Questo bisogna dirlo chiaramente. Io ovviamente non mi occupo di quello, però è una piccola fetta. Per quella piccola fetta che però ha un grande impatto, perché ha un impatto in termini appunto di controllo sociale, diciamo. Le norme, secondo me, visto che sono molto attinenti al trattamento dati, sarebbe da mettere nel regolamento sul trattamento dati e da creare un sottosistema. Cioè non usare i big data per attenuare o per stravolgere il modello, perché quel modello va bene in certi contesti, non va bene in altri. Non verrà fatto perché già tanto se nel 2015 riescono a provare il regolamento. Non lo metteranno in una norma ad hoc, perché sarebbe ancora più complesso fare una norma ad hoc. Cioè, qua ottimisticamente il risultato è di portare a casa nel 2015 il regolamento con queste regole che, se ancorché non pensate per i big data, un pochino potranno funzionare per, secondo il mio punto di vista. La divulgazione e l'anonimato è un grosso problema. Un grosso problema perché la classica obiezione sui big data è: vabbè, ma noi li buttiamo fuori anonimi, cioè facciamo analisi big data ma su big data anonimi. In realtà studi fatti proprio sui big data dagli Stati Uniti, ci sono diversi studi, dimostrano che proprio l'uso di big data su cluster anonimi fanno perdere molte volte l'anonimato in percentuale più va, cioè ci sono varie opinioni, cioè comunque è possibile questo. Tant'è vero che tante volte quando scrivo questo scrivo che è difficile da garantire l'anonimato, e poi i reviewer mi dicono sempre: dove sono le fonti? In realtà ci sono le fonti, in realtà è provato questo, c'è questo rischio. Quindi questo fa sì che da un lato dobbiamo stare attenti a cosa si intende per anonimato, cioè l'anonimato è tale se resiste anche a queste tecnologie, se no non è anonimato. E questo si traduce a livello operativo per chi vuol mettere fuori, esporre dei dati, che effettivamente deve stare molto attento quando sono dati personali anonimizzati. Cioè l'anonimizzazione non è una cosa così facile e così semplice. Questo impatta soprattutto in Italia, e non solo in Italia, sul discorso degli open data, dove, complice la normativa, molte amministrazioni sono indotte a buttare fuori dati, però buttare fuori dati bisognerebbe farlo con granus salis, perché mettere fuori tanti dati crea dei problemi di mancanza di anonimato e soprattutto di accrescere il potere di chi c'è già là. Perché vuol dire, se io metto fuori dei dati, chi è che potrà davvero sfruttare quei dati? Chi ha dei grandi data server, chi ha dei potenti analytics, e quindi non fa che aggiungere i dati pubblici ai dati privati che molte volte già. Quindi secondo me io non sono contro le open data totalmente, però di nuovo anche lì bisogna tenere presente le due categorie: gli open data neutri e gli open data con dati personali. Rispetto a quest'ultimi, che tu li anonimizzi o non li anonimizzi, devi avere delle cautele tali da metterli fuori in modo da proteggere i diritti del cittadino. Questo mi verrebbe da dire.
Andiamo, però, andiamo magari per ordine, con ordine.
Ah, quindi Zallone.
Sì, Zallone.
Volevo dire...
È il massimo.
Sì. Allora, volevo dire una cosa sull'assessment di processo, no, l'impatto privacy, eccetera. Esperienza personale, un certo numero di anni fa io ho cominciato a dare assistenza a una società che stava nascendo, no? Per cui quando abbiamo cominciato a lavorare io ho detto: benissimo, voi adesso state facendo tutti i vari manuali di procedure dell'azienda, quindi contabilità, marketing, eccetera, voi me li date quando li avete preparati e io vi dico dove dovete fare attenzione, dove dovete mettere il punto di intervento ai fini della privacy. Costo normale di una consulenza, tempo molto rapido, cioè il tempo per me di leggermi sti manualoni cercando di non addormentarmi, però poi alla fine il risultato è stato che la società è nata, voglio dire, già con le strutture già pronte. Il discorso in teoria dovrebbe essere questo, cioè non è che bisogna fare in modo che chi deve, cioè che chi opera per creare un nuovo processo piuttosto che una nuova attività abbia presente questo tipo di cose. Da un certo punto di vista, quando io dicevo, quando facevo il discorso dell'etichetta, no, e quindi dello scorecard, è più o meno la stessa cosa, fatto a livello di processo invece che fatto a livello di prodotto, no? Però sostanzialmente dovrebbe essere il reciproco, se volete. La mia paura vera è questa, e cioè che finisca un po' come è finito il discorso della sicurezza sul lavoro. In tutti i contratti di appalto, per legge, adesso bisogna scrivere quanto è la percentuale rispetto al valore del contratto che le due parti applicano per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Va bene? La percentuale si mette così. Cioè, oramai è standard dire che ai fini del decreto legislativo tal dei tali il costo della sicurezza del lavoro relativamente ai servizi di cui è presente il contratto è X%. No? Allora, bisogna fare molta attenzione che non diventi di nuovo un discorso sulla carta, ma che sia un fatto assolutamente reale, perché sennò rischiamo di aver fatto la stessa cosa. L'unica cosa che volevo dire, che volevo aggiungere, e poi passo il microfono, sul regolamento. Mi fa piacere che il professor Mantelero abbia detto 2015, perché c'era qualcuno che diceva che sarebbe stato approvato entro la fine di quest'anno. Io non ci ho mai creduto, personalmente. Ora come ora, il LIBE ha deliberato il 21 di ottobre, mi pare, e nella delibera, se andate a leggere quello che hanno detto, è che aprono un tavolo di negoziato con il Consiglio nella speranza di arrivare ad un accordo prima delle elezioni, che sono a maggio. Va bene. La realtà è che, per esempio, noi non abbiamo ancora un testo che sia stato approvato dal Parlamento europeo, perché non è stato ancora pubblicato. Quindi noi abbiamo ancora il testo della fine del 2011, no? Quello del LIBE non sappiamo che cosa sia, non sappiamo quali saranno le osservazioni del Consiglio e se si arriverà a una cosa di questo genere, cioè a un accordo entro maggio, che non necessariamente vuol dire approvazione e implementazione del regolamento. Per cui i tempi di approvazione del regolamento non si sanno. In Camera Caritatis i garanti sono assolutamente contrari. Perché adesso, a parte il motivo è anche, io sono cinico, no? Ma il motivo è molto semplice: perdono potere, no? Cioè abbiamo un certo numero di autorità pubbliche che hanno un certo potere e improvvisamente questo potere gli viene sottratto e viene dato a qualcun altro. È chiaro che i garanti remano contro. Il legislatore europeo qualche cosa di suo l'ha fatta nel dargli una mano, però vabbè, questo è un altro discorso.
Però solo una cosa su questo, sul regolamento, però devo dirla, due. L'era prevista l'approvazione nel 2014 perché si pensava di sfruttare la finestra ottobre-novembre. Cioè la LIBE doveva chiudere un pochino prima, c'era ancora tempo prima delle elezioni in quest'ultima finestra per farlo passare. questo era quello che circolava nei corridoi delle grosse corporation a Bruxelles. Poi è saltato i tempi e quindi si va nel 2015 ragionevolmente col nuovo Parlamento. Questo è quello che si dice. Circa il fatto che i garanti siano contrari, non lo so, a me non sembra così chiaro il discorso. Cioè, i garanti sono contrari a quella norma che crea un board europeo e che quindi riduce il potere dei garanti nazionali, però non credo che siano contrari all'intero provvedimento. Quanto ai testi, la Libe ha pubblicato il testo dell'amendment che è stato fatto sia sul regolamento sia sulla direttiva ed è accessibile sul sito della Libe. Non c'è un testo ovviamente del Parlamento finché non è finito il processo e diventa direttiva e regolamento. Però ad oggi c'è quel testo che, come è previsto dalla normativa comunitaria, correggimi tu che sei pubblicista, come è prevista dalla normativa comunitaria, è il testo che per prassi, per procedura, va a essere negoziato con il Consiglio. Quindi diciamo siamo nell'iter ordinario, è normale che il testo sia solo quello emendato in Libe, perché così è, la Libe ha il leader nella gestione dei processi delle varie commissioni, quindi il testo ha confluito lì e lì è stato emendato, è disponibile sul sito della Libe, potete scaricarlo, ci sono gli emendamenti rispetto alla proposta della commissione, è previsto che poi ci sia negoziazione Parlamento commissione, e questa è un'attività istituzionale che c'è per tutti i regolamenti e direttive, dopodiché all'esito del quale ci sarà il testo definitivo approvato da entrambi, infatti sono commissione e Parlamento. Quindi questo è l'iter ragionamento che non ci aspettiamo.
Inizio con quella sulla potenziale inquinamento dell'informazione. Le Global X mette a disposizione un meccanismo che ti consente di comunicare in modo riservato, quindi la procedura di revisione poi dipende da chi lo sta utilizzando. Se sei un giornalista investigativo, utilizzare il tuo metodo di giornalista in cui verificare incrociando, però non si può delegare la verifica dell'informazione alla tecnologia. Abbiamo cercato di far sì che non fosse incentivato il giornalista o il ricevente a utilizzare tecnologie insicure in questo processo, quindi se deve per forza utilizzare il suo computer con un sacco di applicativi per aprire molti formati differenti di file, questo avrebbe portato il ricevente magari a analizzare uno di questi file ricevuti sul suo computer, esponendosi magari all'invio di malware piuttosto che di Trojan che poi avrebbero compromesso la sua macchina e da lì esposto le sue attività. L'utilizzo di Tails o comunque distribuzioni live riesce a scongiurare questo tipo di compromissione, invece garantendoti pure la disponibilità di una buona sottotitoli di ufficio, però l'aspetto di verificare la verità, quello sta alla persona e al suo contesto. Lo suo aspetto invece dell'anonimato, dunque quello che dici è naturalmente vero, e se tu sei una persona che si collega presso un provider, il provider ha degli elementi identificativi, ma la rete Tor funziona apposta per anonimizzare questo tipo di situazioni. Detto semplicemente, se mi collego con il mio internet service provider e vado su Google vedrà che una persona con il mio indirizzo IP si è collegata, e poi se in futuro qualcuno chiedesse a Google dimmi chi ha fatto questa operazione, potrebbe dirgli questo indirizzo IP e il mio provider saprebbe ricondurre il mio indirizzo IP a me stesso. Quando ti colleghi utilizzando Tor, tu sei comunque collegato con il tuo provider e potresti collegarti sempre a Google con il tuo indirizzo IP, ma Tor causa che tutte le connessioni che stanno uscendo dal tuo computer, anziché andare direttamente verso il tuo destinatario, iniziano a far parte di una rete anonimizzatrice in cui le connessioni, se vuoi, rimbalzano in modo casuale, e quando termina questo effetto di rimbalzo, chi porta a termine la connessione è un prestanome scelto a random tra tutta la rete, tra chi fa parte della rete, ha messo a disposizione il suo computer per questo tipo di utilizzo, quindi di prestanome finale, e di conseguenza sarà l'indirizzo del prestanome finale che sarà quello che rimarrà registrato da Google. Questo serve per far sì che la navigazione sia anonima. Quello che invece noi utilizziamo è un altro meccanismo che serve per far sì che si possa creare un servizio, come può essere Google, in questa rete, e non si possa capire dove sta fisicamente il server, quale indirizzo IP veramente abbia, sia all'interno della rete, si possa pressamente che un servizio all'interno di questa rete, composta da migliaia e migliaia di computer che sono a disposizione di questo sistema anonimizzatore, e non puoi sapere effettivamente chi lo sta facendo girare. sono i due meccanismi di anonimato. Per più dettagli c'è torproject.org, che è il sito del software che lo sviluppa.
Se non ci sono altre indicazioni da parte dei relatori ed altre sollecitazioni da parte dei partecipanti, io mi direi abbastanza soddisfatto dei tempi e soprattutto delle indicazioni che sono emerse dalle relazioni che hanno avuto, come avete visto, un taglio diverso, alcune evidentemente più di introduzione generale di carattere accademico, altre più dal punto di vista dell'avvocato, altre dal punto di vista del tecnico che lavora su questi temi e sviluppa determinati programmi proprio per venire incontro alle esigenze nuove che si sono poste con l'evolversi della tecnologia. Questo, diciamo, è anche lo spirito di privacy, questo è lo spirito che si cerca di portare avanti con Marco e con tutti gli altri, e probabilmente questa prima parte l'ha confermato che è uno spirito che dà delle indicazioni interessanti anche per possibili sviluppi futuri delle tematiche, evidentemente saranno attuali per i prossimi anni, se non decenni. Detto questo, mi taccio perché è arrivato l'ora di pranzo, che non è previsto sia offerto dal seminario, quindi forse si è smesso di piovere e questo potrebbe aiutare a trovare dei posti qua vicini in cui fanno degli ottimi panini. A dopo, tra un'oretta, grazie.